Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Ancora insieme parliamo di Siria. Le forze governative sono riuscite a riprendere il controllo di alcune zone che i ribelli dell'opposizione avevano conquistato negli ultimi due giorni durante una vasta controffensiva ad Aleppo. A riferirlo è l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, la seconda città della Siria, è contesa tra insorti e governo ed è sotto assedio. Ricordiamo da più di un mese. La situazione umanitaria dei civili ad Aleppo è dunque terribile, secondo sempre le organizzazioni umanitarie internazionali che operano nell'area. La zona orientale della città, sappiamo, è stata colpita da pesanti bombardamenti da parte dell'esercito leale a Bashar al-Assad e dai suoi alleati. Sono stati colpiti anche ospedali e scuole. Siamo riusciti a raggiungere padre Ibrahim al-Sabag, francescano, parroco ad Aleppo. Sentiamo la sua testimonianza.
Noi sentiamo proprio che la violenza si è aumentata in modo molto molto considerevole, specialmente durante la notte. I bombardamenti con cui abbiamo vissuto per anni si intensificano da tutte le parti. Noi durante la notte non riusciamo a dormire perché da una parte ci sono i caccia aerei e ci sono i missili e ci sono i bombardamenti sulla nostra zona e su altre zone. E dall'altra parte c'è anche il caldo soffocante che senza elettricità diventa veramente omicidiale. Durante il giorno sentiamo anche gli effetti di questi bombardamenti almeno sulla nostra zona. Diverse famiglie vengono a bussare le porte del convento e chiedere asilo, chiedere aiuto, manifestano le foto di case non solo danneggiate come succedeva prima, ma distrutte e tante volte distrutte anche completamente. In questa ultima settimana quasi quasi abbiamo 45 nuovi casi di case distrutte. Questo vuol dire soltanto a livello nostro abbiamo 45 famiglie che hanno bisogno di luogo dove possono essere accolte e di un aiuto di tutti i tipi. Poi in un'altra parte abbiamo sentito che ieri è stato bombardato un ospedale o una clinica privata delle suore di San Giuseppe dell'Apparizione. E lì c'era una del personale che è rimasta ferita e un'altra persona anche colpita.
Come riuscite a ricevere notizie? La comunicazione in qualche modo immagino sia limitata.
È quello che succede, che noi soltanto attraverso quello che succede con la gente che ci contatta riusciamo un po' a creare un'immagine di quello che succede e qualche volta anche uscendo fuori per visitare le famiglie o visitare qualche posto, ma tante volte perché quando arrivano da noi arrivano con le notizie calde e difficili. Abbiamo sentito che nella nostra zona ovest c'erano tantissime famiglie già di profughi che sono scappati nel passato e hanno dovuto lasciare anche case che si trovano per la strada e hanno bisogno anche di assistenza. E quindi si aumenta un po' la sofferenza e di più anche vediamo anche sulla gente qua attorno a noi, vediamo tanti sintomi di un aumento di traumi psicologici, di bambini e anche di donne che non riescono più a dormire a causa di quello che succede.
Dal 2011 in Siria ci sono stati 373 attacchi contro 265 strutture mediche. C'è la possibilità in qualche modo che voi riceviate magari delle medicine almeno di primo soccorso, e come eventualmente avviene questo?
Non si riesce nella nostra parte ovest, governata dall'esercito regolare, non si riesce a causa di tante sanzioni e dell'embargo che tutta la comunità internazionale ha fatto, e purtroppo l'ha fatto a scapito della gente innocente che soffre. Noi quello che riusciamo a fare insieme ad altre strutture qua di cliniche private, con specialmente le consacrate come quella clinica di San Giuseppe, altre cliniche che ancora funzionano, cerchiamo di appoggiare un po' e di scoprire un po' tutti i bisogni sanitari della gente, pagando soldi magari per interventi chirurgici, per le visite mediche, comprando anche medicine qualche volta mensili per anziani, per altre persone che hanno bisogno. Solo che nell'ultimo periodo abbiamo avuto una difficoltà, perché le medicine non si trovano più nelle farmacie. Un medico che mi ha incontrato 3 giorni fa mi diceva, stavo domandando un po' come mai non si riusciva a trovare Flagyl, che un po' per i problemi intestinali, e diceva, padre, forse meglio invece di domandare cosa manca per le farmacie, domandare cosa c'è ancora di medicine nelle farmacie, perché quasi quasi non si trovano le medicine. E purtroppo, anche legandoci al discorso sulla violenza, abbiamo avuto proprio nella nostra parrocchia un deceduto e una signora che è rimasta ferita nella faccia, vicino all'occhio, a causa di questi bombardamenti. E ci sono altre persone con altre strutture che venivano bombardate. È una situazione molto, molto difficile. E quasi quasi, se parliamo di che la nostra vita è una via crucis, possiamo dire che siamo proprio nella stazione del Calvario. Se Gesù sulla croce, Gesù che sta consegnando il fiato al Padre, è così la nostra situazione oggi ad Aleppo.
Pochi cirenei rimasti in questa situazione, pochi vi aiutano, cioè grazie a Dio la Croce Rossa, ci sono Medici Senza Frontiere, questo cordone umanitario ovviamente non basta. Voi come convento cosa fornite, che tipo di aiuto? Lei all'inizio lo accennava, molti vengono a bussare alla nostra porta.
Noi oggi proprio abbiamo guardato un po' i numeri delle persone che aiutiamo. Noi distribuiamo mensilmente più di 2.400 pacchi alimentari a 2.400 famiglie nel bisogno. Poi adesso abbiamo, ultimamente per i bisogni nella parte sanitaria, abbiamo esteso il nostro servizio per includere tutte le persone che bussano la porta, che hanno bisogno di qualcosa, perché diversi medici già hanno fatto notare che manca proprio il servizio, mancano i soldi per aiutare, per sostenere specialmente interventi chirurgici cardiaci o cambiamenti di articolazione o altri tipi di interventi chirurgici che costano tantissimo. Poi noi cerchiamo anche di aiutare più di 900 famiglie pagando in cash per l'elettricità, che manca quasi sempre da mesi e mesi qua ad Aleppo. Distribuiamo l'acqua.
Che poi, esatto,
case.
Il problema è anche la carenza d'acqua, del rifornimento d'acqua.
E poi l'acqua potabile, che non si trova dappertutto. E noi distribuiamo in 4 centri quest'acqua potabile alla gente, e abbiamo 5 camioncini che vanno da un posto all'altro, da una casa all'altra, per aiutare, per mettere acqua un po' nei depositi delle famiglie, specialmente di anziani, che non riescono a uscire fuori di casa. Poi abbiamo anche diversi progetti tipo il saldo di debiti bancari per tante famiglie che rischiano anche di essere espulse da casa, progetti, piccoli progetti possibili ai giovani o ai padri di famiglia che non lavorano, in modo da metterli un po' in piedi. Poi abbiamo anche diversi altri progetti come la riparazione delle case danneggiate. Ultimamente da 3 mesi abbiamo quasi riparato 100 case danneggiate con un percentuale di 550 euro ciascuna, e continuiamo a fare adesso con questa onda grande di violenza, come ho detto all'inizio.
Vogliamo ricordare dove si trova il suo convento?
La zona orientale, adesso, che dove l'esercito chiude e chiede alle milizie di arrendersi con un annuncio di amnistia da parte del presidente e con dei corridoi umanitari aperti per accogliere anche le famiglie di persone innocenti che sono rimaste intrappolate nella parte est. Noi viviamo nella parte ovest con tutte le altre comunità, prima cristiane ma anche musulmane, sunnite, sciite, sotto il controllo dell'esercito regolare. Però siamo anche noi circondati da diverse milizie, sia di jihadisti sia di ribelli, perché qua non si capisce niente, con centinaia e centinaia di frazioni di questi militari, non riusciamo più a sapere chi lancia missili contro di noi. Ma anche la parte ovest, che soffre da anni, dove viviamo noi, che soffre da anni questo fatto di essere un po' chiusi, accerchiati da questi gruppi di milizie, dove vengono lanciati di continuo tanti missili sulle abitazioni, sulle chiese, sugli ospedali. Purtroppo questa è la violenza, no? L'aumento della violenza che continua un po' a farsi sentire in tutta la città di Aleppo.
Uscire dal convento significa sicuramente, lo abbiamo capito, rischiare, ma ci sono anche cecchini.
Sì, ieri proprio tornava una signora sposata con sua figlia piccola, tornava ad Aleppo dalla parte principale, dalla strada principale unica per Aleppo, e lì in 7 minuti hanno fatto un'avventura unica. E l'autobus è stato colpito da 2 pallottole, che ringraziamo il Signore non ha ferito nessuno dentro, ma hanno potuto, anche quelli che viaggiavano, hanno potuto vedere un altro autobus colpito da un check-in. L'autista è rimasto ucciso e l'autobus è uscito fuori di strada e poi si è volto fuori completamente. E ha fatto tanti feriti, tanti morti. E quindi un'altra sofferenza, sì, che si aumenta è proprio questi cecchini che seminano il terrore. Ed è vero che qualsiasi persona che esce, non soltanto noi, ma qualsiasi persona che esce fuori di casa non è al sicuro. Noi, come sempre, facciamo il segno di croce quando usciamo e diciamo la frase di Gesù: fra Signore, fra le tue mani affidiamo il nostro spirito. E quando dobbiamo uscire, usciamo per visitare la gente. Fra poco, adesso, ho una signora moribonda che devo visitare e esco lo stesso. Andiamo a visitare la gente, cerchiamo di essere con loro, non soltanto accogliendo loro quando vengono, ma anche andando per visitare le case e per pregare per loro e con loro.
E questa è la testimonianza di coraggio e di angoscia di padre Ibrahim al-Sabaghi, francescano, parroco ad Aleppo. E sempre da Aleppo noi ci colleghiamo con Maurizio Pesel, idrogeologo, da 9 mesi proprio vive ad Aleppo, lavora per la Croce Rossa Internazionale. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, come abbiamo sentito dalle parole di padre Ibrahim, la situazione umanitaria ad Aleppo è terribile. La Croce Rossa ha descritto questa situazione come devastante. Ricordiamo anche che nell'ultima settimana il regime siriano ha bombardato indiscriminatamente 6 ospedali nella città e nei suoi dintorni. Si tratta dunque del bilancio più drammatico dall'inizio del conflitto nel 2011, ormai lontano 2011. E tutti e 6 gli ospedali, tra l'altro compresa una clinica pediatrica gestita da Save the Children, sono stati colpiti in questi ultimi giorni. E dicevamo, lo avete sentito nell'intervista, dal 2011 373 attacchi contro 265 strutture mediche. Maurizio Pesel è impegnato in qualità di delegato World Hub. Abbiamo sentito sempre dalle parole di padre Ibrahim il problema dell'acqua. Poco si parla di emergenza acqua, soprattutto in situazioni come quelle che si stanno vivendo ad Aleppo. Cosa succede attualmente? Qual è la situazione attualmente riguardo appunto all'approvvigionamento dell'acqua?
Beh, intanto vorrei ringraziare e salutare padre Ibrahim, che non poteva descrivere meglio la situazione umanitaria ad Aleppo. Per quel che riguarda l'acqua, confermo che è forse uno dei principali problemi che la popolazione civile si trova ad affrontare, perché Aleppo, bisogna ricordarsi che Aleppo è una grandissima città. Mi permetto di correggerla e dire che prima della crisi era la prima città della Siria, con una popolazione prima della crisi che si aggirava intorno ai 4 milioni di abitanti, con delle strutture e dei servizi di primissimo livello, assolutamente aggiornati da un punto di vista tecnologico, quindi dei servizi, nel caso specifico acqua potabile e energia elettrica, di una complessità tale da non poter più essere gestiti in maniera normale dopo 5 anni di conflitto in una città che è letteralmente divisa in due da ormai 4 anni, da 2012, è una città che le cui zone non sono divise, le zone tecniche, diciamo, di distribuzione dell'acqua non sono divise secondo gli schemi militari e i fronti di combattimento, ma sono ovviamente divise in maniera schematica e razionale. Quindi è un sistema molto complesso che si è deteriorato nel tempo e che è estremamente fragile, la cui unica sorgente d'acqua potabile è a 90 km da Aleppo, per cui i danni causati dal conflitto hanno messo in ginocchio la capacità dell'autorità dell'acqua di provvedere in maniera regolare alla distribuzione dell'acqua stessa.
Come, se possibile, fare alcuni accenni ovviamente a eventuali progetti, quindi come cercate di contrastare questa emergenza, l'acqua potabile, insomma?
L'emergenza, diciamo, viene affrontata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa con quello che noi chiamiamo un modus operandi di supporto e parziale sostituzione di entità governative che in questo momento non hanno la capacità di, né economica né tecnica, di far fronte alle emergenze. Qui stiamo parlando di una riduzione drastica della quantità dell'acqua disponibile, per due motivi. Primo, perché molti degli impianti sono stati danneggiati e poi perché la fornitura di energia elettrica necessaria per far funzionare le stazioni di pompaggio è molto volatile. Qui stiamo parlando di forniture d'acqua che nei periodi migliori vanno da 1 a 2 ore ogni 3-4 giorni a diciamo per 2 o 3 volte la settimana.
Certo.
La fornitura di elettricità più o meno nei periodi migliori può arrivare a 1 o 2 ore al giorno. Quindi stiamo parlando di veramente condizioni limite e io sto descrivendo la situazione nella parte occidentale, che è una situazione rose fiori in confronto alla parte orientale, che ricordo è sotto parziale assedio ormai da 4 anni, ma è sotto totale assedio da ormai 10 giorni.
Certo, quindi immagino l'impossibilità di accedere a queste aree.
La Croce Rossa internazionale, con il supporto della società nazionale, la Syrian Arab Red Crescent, ha sempre fatto il possibile per avere accesso a tutte le zone, non soltanto a quelle controllate dal governo siriano, e finora diciamo ci siamo riusciti, abbiamo avuto un buon equilibrio di interventi in tutte le zone. Dal mese di aprile-maggio, con l'intensificarsi dell'offensiva bellica, la nostra capacità di accesso si è ridotta molto e nelle ultime settimane diciamo che per certe zone si è proprio azzerata.
Certo. Io la ringrazio, so di aver sottratto molto del tempo che voi usate per aiutare la popolazione di Aleppo, sia padre Ibrahim al-Sabah che il dottor Maurizio Pesel sono, immaginate, impegnatissimi e immaginate anche sotto che tipo di stress. Grazie per essere stato con noi, grazie e buona vita.